yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è martedì 23 maggio del 2023. Questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Sherwood, l'autoradio e in FM per la provincia di Cosenza su Ciroma. Oggi pensavamo di ragionare insieme a chi ci ascolta su quello che è emerso dal G7 tenutosi in Giappone e parallelamente cercare di comprendere come le tematiche lì discusse, o comunque apparentemente lì discusse, non dimentichiamo che quello che si dicono sul serio noi non lo sapremo mai, ecco, va un po' a intersecarsi con una missione che Xi Jinping non a caso nello stesso identico periodo dell'anno, cioè proprio gli stessi giorni, ha tenuto nelle repubbliche asiatiche. Perché diciamo questo? Perché è importante mantenere in piedi tutti gli attori del sistema di capitale, che ovviamente agiscono in maniera molto difforme, ma che chiaramente si danno dei segnali diretti in queste occasioni. Allora, partiamo dal G7, che è stata l'ennesima, poi tra l'altro, occasione di mettersi in vetrina, indovinate un po' per chi? Per Zelensky, che ormai sembra più che un capo di Stato di una nazione aggredita e bombardata dalla Russia, così insomma come lui va dicendo, sembra un ministro degli esteri che gira in tutti i paesi del mondo, fa delle ospitate televisive per ottenere soldi e appoggi militari, che non mancano tra l'altro, perché proprio in occasione del G7 una delle cose di cui si è discusso poi alla fine è gli aiuti, nuovi aiuti militari, che pare siano quantificabili in 375 milioni di dollari, che verranno probabilmente dagli Stati Uniti d'America, quindi dalla NATO in altri termini, e soprattutto l'allargamento della cosiddetta apertura, più che altro la cosiddetta Jet Coalition, ossia la possibilità di aiutare in una maniera che non è ancora ben chiara e delineata Kiev all'utilizzo degli F-16, sembrerebbe solo per motivi difensivi, non offensivi, e questo ovviamente fa molto la differenza, perché ciò ha spinto la Russia, attraverso Lavrov non solo, a protestare chiaramente, poiché ecco, il ruolo della NATO sembra sempre più evidentemente di attore principale di questa guerra. Ecco, gli effettivi sembra essere che da tempo un po' ormai si dice che siano in patria in Ucraina. Le armi ci sono, stiamo spendendo ormai più per armi che per tante altre funzioni che ogni singolo Stato si propone di avere, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono loro stessi, quindi diciamo il coinvolgimento sembra sempre essere più ad alto livello e sempre meno celato. Questo è un punto molto importante, poiché questa escalation, che giustamente ci sembra vedere appartenga prevalentemente alla NATO con queste decisioni, ormai è palesata, non è più neanche nascosta. Abbiamo parlato qualche giorno fa dell'esplosione di un luogo dove erano mantenute le munizioni a uranio impoverito, anche lì non se ne è parlato, ma della nube tossica potenziale, ma soprattutto non si è parlato del fatto che si stanno utilizzando evidentemente da parte ucraina delle munizioni a uranio impoverito, così come aveva promesso e mantenuto evidentemente il ministro degli esteri inglese alcuni mesi fa, o giù di lì insomma. E la cosa che infatti è più importante da questo punto di vista è che continua questa forma di ostracizzazione nei confronti della Russia, che coinvolge ovviamente anche la Cina, e per quanto appunto, per come sappiamo, che è suddiviso ormai il mondo dal punto di vista delle filiere internazionali, non si può mai spingere troppo contro la Cina, lo dice anche Macron, soprattutto per la questione di Taiwan. Ricordiamoci la questione dei microprocessori, sostanzialmente, di cui Taiwan è produttore quasi monopolista, al 66% giù di lì sembra provenire da questo posto, ed è per questo che è così attenzionato, lo dicemmo già tempo fa quando cominciarono le prime sirene di guerra, diciamo in ambito ucraino, che poi sarebbe stato quello l'obiettivo. Ed è emblematica da questo punto di vista la osservazione di Emmanuel Macron, appunto, dicevamo prima, che esplicitamente sostiene che bisogna ridurre i rischi delle catene di valore, ma senza creare un disaccoppiamento completo delle nostre economie, ovviamente quella cinese. Infatti c'è volontà di avere un rapporto con la Cina e dobbiamo trovare un equilibrio che è necessario più che volontario, perché come sappiamo ormai al momento attuale la Cina rappresenta la locomotiva dell'intero pianeta e le filiere produttive attraversano trasversalmente tutti i paesi, e ovviamente un grandissimo paese come quello cinese viene attraversato in maniera multipla dagli stessi capitali di cui costoro che sono presenti al G7, ecco, sono l'espressione. Il Sole 24 Ore si stupisce del fatto che non c'è alcun impegno per quanto riguarda il cambiamento climatico, ma insomma mi sembra abbastanza intuibile, poiché non è mai stato troppo diverso, ecco, da così. Se noi prendiamo in considerazione tutti i passati consessi di questo tipo, ci sono state tante chiacchiere, ma poi i risultati sono stati assolutamente risibili, per cui a maggior ragione il viaggio del Presidente del Consiglio italiano, doveroso, in Romagna, a fronte di un negazionismo sia del suo governo che del G7, dei problemi che il sistema economico mondiale sta portando in termini di cambiamento climatico, oppure ancora più precisamente di devastazione ambientale, ecco, vediamo appunto che di fronte a queste morti fanno a gara a fare le sfilate, nonostante le dichiarazioni idiote di ministri della Repubblica, ma poi alla fine se ne dimenticano. Ritorniamo al discorso di prima, quello che riguarda più le questioni diciamo interimperialistiche, che poi attraversano trasversalmente anche in questo caso la questione bellica ucraino-russa, poiché, come dicevamo prima, in contemporanea Xi Jinping ha continuato quell'operazione di rafforzamento della cosiddetta cooperazione di Shanghai, un'importantissima aggregazione di soggetti prevalentemente asiatici che vengono visti da molti come la vera alternativa egemonica poi a quello che è il blocco occidentale, che vede tra i paesi più forti, più promotori, diciamo così, Cina, Russia, India, Pakistan e Iran, ma a cui si vanno ad aggiungere anche molti paesi asiatici e anche quelle ex repubbliche sovietiche, Tagikistan, Azerbaigian, che appunto sono state oggetto del viaggio di Xi Jinping, che evidentemente deve continuare a portare avanti con forza quella che è poi la strategia più di rilievo degli ultimi anni in ambito cinese, ossia la Belt and Road Initiative, chiamata in italiano anche la Via della Seta. Sono passati, dicevo prima, esattamente 10 anni, una decade da quando fu promulgata, ed è quello il veicolo più importante anche della potenziale valuta asiatica, che nel frattempo si sta lentamente rafforzando. Quindi, al di là delle dichiarazioni, anche in questo caso molto istituzionali, roboanti, di partnership, di cooperazione, l'obiettivo è quello di dimostrare al G7 che l'area asiatica si va rafforzando, e ci potrebbe essere anche un segnale, che io non in questo momento tralascerei troppo, che Xi Jinping invia a Putin, poiché per quanto i tentativi di pacificazione da parte delle autorità cinesi siano state palesi, più o meno condivisibili, ma insomma sono stati gli unici sostanzialmente a mettere nero su bianco un piano, d'altra parte la mia opinione è che ci sia veramente una volontà di allentare questo sforzo bellico, poiché, come anche Giulio Palermo ci ha raccontato nel Caffè Cornetto di sabato passato, tutti ci hanno un po' da rimettere, almeno nel breve periodo, lì dove appunto esistono sanzioni, lì dove appunto esiste un elemento di conflittualità che si svolge attraverso l'uso delle armi, a parte chi è produttore di armi, che evidentemente ci guadagna e molto, e che ricostruirà i territori bombardati, tutti gli altri, Cina in primis, ecco, non vedono esattamente di buon occhio il protrarsi di queste operazioni belliche. Quindi potrebbe essere anche un segnale in questo senso, che non mette sicuramente a repentaglio la storica alleanza ormai che c'è tra Cina e Russia, che è una partnership economica e politica ormai estremamente raffinata e di quantità notevole, però comunque potrebbe essere un messaggio che Xi Jinping va mandando alle autorità russe dicendo: va bene, se voi potete continuare a fare la guerra fatelo anche, noi abbiamo elementi di natura economica più importanti come la Belt and Road Initiative, per cui proseguiamo con la sulla nostra strada, per quanto normalmente ci si immagina che i paesi appunto citati, ex sovietici, siano molto più nell'area russa che in quella Cina. Ringrazio tutti e tutte per la cortese attenzione e risentirci nelle prossime giornate.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.